Alleluia,
alleluia, alleluia.
La prima lettura ci introduce in un modo meraviglioso oggi al Vangelo. Avete sentito di che si tratta? Il profeta Elia, dopo aver vinto la battaglia contro i 400 sacerdoti di Baal, fugge perché la regina Jezabele lo ha condannato a morte. Fugge nel deserto, tanta strada, a un certo punto viene meno, vengono meno le forze, si accascia e grida al Signore: ora basta, non ne posso più, questa vita piena di tormenti. Il Signore gli manda un angelo per confortarlo e per dargli da mangiare. Mangia e cammina. E dopo aver mangiato riprende il cammino, di nuovo si stanca, dice: mandami con i miei padri, fammi morire, io questa vita non la posso più sopportare. E di nuovo l'angelo gli dà da mangiare e si rafforza. Amici, l'Elia profeta è il segno della nostra vita. Dice la Bibbia che il cammino dell'uomo è un combattimento. Anche se qualcuno scherzosamente dice: quanto ci si piange bene in questa valle di lacrime. Sì, dei momenti. Chi è che di noi non ha passato momenti belli, gioiosi? Però accanto ai momenti sereni, gioiosi, quanti momenti difficili, talvolta anche di disperazione. C'è un proverbio perugino che dice: non solo c'è piove, ma c'è grandina. Un altro proverbio dice: piove sul bagnato. Quando non ci spieghiamo il perché di tante sventure che sovrappongono fino a fiaccarci e augurare la morte. Ma Padre Eterno, giorni fa una signora mi ha detto: ma facci vivere 30 anni per bene e poi portaci via. Ma che è tutta sta nanna? Sofferenza di qua, sofferenza di sotto. Beh, dico, bel consiglio al Padre Eterno gli hai dato. Ma guarda che non ti ascolta, non vuole consigli, fa da solo. Amici, vedete, ci chiediamo il perché di questa vita difficile. Quando meno te l'aspetti, vai a fare le analisi in routine, fermo, hai un mieloma.
Mamma mia.
Fermati, hai la leucemia. Dici: ma guardi che io non sono stato mai male. È arrivato. Quante persone, per esempio, non sono mai state in ospedale. Arriva il momento e dice: oh, è la prima volta nella vita. E ringrazia Dio che non c'è mai passato. C'è gente che ci ha fatto una vita all'ospedale. Vedete, il dolore, la sofferenza, noi non la capiamo. Ma perché tocca soffrire? Possiamo abbozzare due idee. Cristo, figlio di Dio, innocente, perché ha scelto la croce? Non c'era un altro modo per redimere gli uomini? C'era. Sapete qual era? Essendo figlio di Dio incarnato, in lui c'era la divinità del Padre e l'umanità degli uomini. E diceva: Padre Eterno, Padre mio, io sono Dio come te e sono uomo come quelli. Allora io ti supplico, perdona quegli scemarelli laggiù, a nome loro, essendo figlio del Padre, ho come te il desiderio di perdonarli. E noi saremmo tutti stati redenti, pensate, bastava una preghiera di Cristo. No, ha scelto la croce. Ma perché? Ma c'è un motivo. Vedete, non so se nella vostra vita abbiate fatto questa esperienza. Io l'ho fatta quando insegnavo, anche adesso con i nostri bambini, con tutti. Quali sono le persone che maturano meglio? Quali sono i ragazzi che crescono da veri uomini? Non sono quelli egoisti, quelli che hanno tutto, che non conoscono il sacrificio. Le persone più valide, le più mature, sono quelle che hanno pagato di loro di persona, quelle che hanno sulla loro carne la sofferenza del dolore, perché chi è che non sa soffrire, non sa amare. Dimmi, dice Léon Blois, quanto sei capace di soffrire, io ti dirò quanto sei capace di amare, e rovesciamo. Dimmi quanto sei capace di amare e ti dirò la tua capacità di soffrire. Le donne, le mamme, lo spiegava ai nostri ragazzi, no? La donna, quanto deve più tribolare dell'uomo, fin da bambina, fin dalla sua pubertà, per essere madre. E nella maternità quante difficoltà, la donna che regge il mondo, la donna che regge il mondo. Quando noi facciamo le cose per i fidanzati, lo dico sempre agli uomini, non ve ne abbiate. Delle due colonne del matrimonio, una e mezza è la donna, e un mezzo, non per svalutare noi, ma è così. Lo constatate nelle vostre famiglie, io nella mia famiglia. Ma se non ci fosse la donna nel suo pieno valore, ma si reggerebbero le nostre famiglie? No, perché la donna è colei che sa, è l'accoglienza in persona. La donna è stata preparata dal Padre Eterno in tutta la sua struttura psicofisica per essere dono, per accogliere. E chi accoglie soffre. E la donna è come la Madre Terra, vedete? Che soffre, che ha bisogno di essere irrorata per essere fortificata. Gesù Cristo, seguendo questa logica, ci ha insegnato. Essendo capace di soffrire fino all'impossibile, ci ha insegnato come la sofferenza è la strada più sicura dell'amore. Amici, ma lo vediamo anche in pratica, noi non ce ne rendiamo conto. Il valore salvifico della sofferenza. Scrive Santa Rosa da Lima, non c'è resurrezione senza passione, eh? È chiarissimo. Pensate a quella ragazza bellissima, si chiamava Isabella, no? Gli hanno messo Rosa, perché era splendente, bellissima come una rosa. Nella sua carne ha sentito la vera tribolazione e si è fatta vittima. Ma tutti i santi, ma la Madre Speranza che ho conosciuto, San Francesco, Santa Caterina d'Alessandria di Bologna. Signore, soffrire e non morire, domanda, sono matti o sono dei sadomasochisti? No, sono dei santi. La Madre Speranza che si è offerta per i sacerdoti. Quante volte, Signore, castigami, diceva, castigami. E la madre ha sentito la durezza della croce, lo slogamento della spalla, la coronazione di spine. Ma questa donna, ma chi gliel'ha fatto fare di chiedere il soffrire per il mondo? Vedete che roba? I santi sanno capire, nel loro modo quasi infinito d'amore, che non si passa all'amore solo attraverso il dolore. Elia è la prova che è per noi ottima, che ci introduce nel Vangelo di oggi. Noi leggeremo in queste cinque domeniche il famoso discorso di Cafarnao, Gesù che promette l'Eucaristia e si appella alla manna del deserto. I vostri padri hanno mangiato la manna del deserto, il Padre gliel'ha data, non è stato Mosè. Bene, ora io vi do un altro pane che viene dal cielo, ma non un pane che sfama il corpo, ma un pane che sfama l'anima. E quando la gente ha sentito questo discorso, e Gesù ha rincarato una dose, questo pane che io vi dirò è la mia carne, figuratevi, si sono scatenati, dice, Signore, ma non siamo cannibali, ciao, arrivederci, e si sono allontanati. Perfino gli apostoli, non avendo capito nulla, si stavano allontanando. E Gesù, senza perdere tempo, anche voi, fuori, volete andarvene? Questa è la verità, o l'accettate o non l'accettate. Amici, l'Eucaristia, Cristo vivo, è il pane disceso dal cielo per il lungo cammino, non terreno, ma per la vita eterna. Il Signore ci dà il pane della terra, mediante il lavoro dei campi, ci dà il pane del cielo, che si chiama anche Eucaristia, pane degli angeli, ce lo dà, si chiama anche fractio panis, spezzamento del pane, ci dà l'Eucaristia per vivere la nostra vita di fede in questo faticoso lungo cammino in cui possiamo venir meno come Elia, perché la vita ci fiacca. La vita ci ammazza qualche volta e ci fa dire basta, Signore, non ne posso più, chiudi ogni cosa e non se ne parla più. Ecco, il Signore, vedete, si fa cibo di vita eterna. Si chiama mistero della fede. Ditemi, i nostri sensi, i nostri occhi, le nostre mani, le macchine del laboratorio ci ingannano. Se voi sottoponete un'ostia, ora, e dopo la consacrazione, il microscopio vi dà lo stesso risultato. La scienza non può andare al di là. Ci dice acqua e farina, pane e nulla più, e i componenti. Perché la fede va al di là della ragione. I nostri sensi vedono, toccano, ma davanti all'Eucaristia non serve niente. Serve solo mettersi in ginocchio. Le cose sono due, o ci credi o non ci credi. Ma vedete, credere è la cosa più difficile al mondo. Perché credere vuol dire, altre volte ve l'ho detto, mettere in operazione tre azioni. Io mi fido. Ma fidarsi vuol dire ho le motivazioni in base alle quali sono sicuro che non mi ingannano. Quindi è un problema di intelligenza, di intellettivo. Io mi fido, ho le ragioni per cui mi fido di Cristo. Due, mi affido. Quella verità che ho conosciuto con la mente, io ora l'acquisisco con la volontà, come bene. Tre, mi lascio condurre. Siccome l'uomo non è solo mente e volontà, ma è anche cuore, quando ti fidi, quando ti affidi, ora ti lasci condurre perché sai che la persona di cui hai fiducia e che persegue come bene non ti può ingannare e quindi ti lasci condurre. Amici, davanti all'Eucaristia non ci sono ragionamenti che tengono. O credi o non credi. Non c'è nulla di più vero, dice Sant'Agostino, di quanto ha detto il Figlio di Dio. Nulla di più vero di questa parola di verità. Noi crediamo certamente nell'Eucaristia, non abbiamo alcun dubbio da porvi, ma purtroppo, molto spesso, dobbiamo riconoscere che la nostra fede è languida, debole, fiacca. Purtroppo la nostra natura grossolana, un po' alla volta, finisce per abituarsi anche alle cose più belle e sublimi, sì che queste non ci fanno più impressione, non ci scuotono più. Noi avvertiamo la grandezza di questa realtà, ma non ne abbiamo il senso vivo concreto che avevano i santi. Per cui diciamo, Signore, aumenta la mia fede. Durante il ritiro, ai nostri ragazzi ho letto un piccolo libretto della rivelazione di Gesù Cristo a Catalina Rivas. Ne parleremo. Vi accenno qualcosa. Ha detto a Catalina, è una del Sud America, una mistica del Sud America, gli ha fatto vedere cosa avviene durante la Santa Messa. Mamma mia! Se noi vedessimo ciò che ha visto lei, non solo non arriveremmo in ritardo, ma verremmo un quarto d'ora prima a prendere posto, come allo stadio. Se noi vedessimo quello che accade, ma noi rimarremmo sbalorditi, atterriti. Ve ne dico una di quello che gli ha fatto vedere. Pensate che quando il sacerdote consacra l'Eucaristia, qui c'è una miriade di angeli, mamma mia, e che non li vediamo, che cantano. C'è la Vergine, questo lo sapevo, che sta alla mia sinistra di là, pensate, che assiste il momento dell'Eucaristia. Pensate, si mette in ginocchio la Madonna. Mamma mia. E ha detto, il sacerdote è più potente della Madre di Dio. E certo, è certo. Ha detto, io non potrò mai celebrare una messa. La Madonna ha detto, Il sacerdote celebra e rende presente mio figlio e mi vede accanto, perché io, madre, non lascio mai mio figlio. Ma ci pensate che roba? Se potessimo vedere queste cose. Pensate quando noi facciamo l'offertorio, ve ne parlerò perché lo devo leggere, altrimenti diminuisco la forza. Ma per dire, noi non vediamo niente, non sentiamo niente. Qui c'è un canto di angeli, che il cielo, ci sono tutte le 7-9 corone di angeli che stanno a cantare santo, santo, benedetto il Signore, che si inchinano. C'è la fine del mondo quando celebri per... Lo capite? Padre Pio diceva, è più facile che il mondo viva senza il sole, il che è impossibile, che senza un'Eucaristia. Il giorno in cui non ci sarà più un prete vecchissimo, gobbo, zoppo, sdentato, che non celebra la messa, finché che ne sarà uno, il mondo esiste. Come cessa l'Eucaristia, cessa il mondo, perché l'Eucaristia è il cuore del mondo, è il cuore pulsante dell'umanità. Amici, ma ci pensate che roba? Noi crediamo a Gesù, mistero della fede, ma non vediamo niente, non tocchiamo niente, mi fido, mi affido e mi lascio condurre. Gesù ha detto una parola molto importante, ha detto, di fronte alla protesta degli ebrei, ha detto, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, punto, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Capite, di fronte al mistero, la nostra ragione e i nostri sensi tacciono. Ma non vediamo, non tocchiamo, manco il laboratorio ci viene in aiuto. Questo è il mio corpo, prendete e mangiate. Amici, questo è il mio sangue, prendete e bevete. E poi aggiunto, perché si continuasse nel mondo, fate questo che ho fatto io, tutti i giorni, in memoria di me. Ma lo capite? In quel momento, mentre io ho queste parole, ecco perché io ho tanta paura quando celebro la messa, non vorrà mai celebrare, mi fa paura. Pensare che quel pezzo di pane che ho comprato al negozio diventa il figlio di Dio vivo fra le mie mani. Nel 1947, in piazza 4 novembre, io c'ero, avevo 14 anni. Venne a parlare a Perugia quel grande scienziato matematico che era Enrico Medi, santo, credo che sia, vada sugli altari, santo. Mi ricordo queste parole che rimbombavano fino giù al Brufani, tutto il corso, c'erano i microfoni. Sacerdoti, siate santi! Se voi non siete santi, siamo perduti! Voi siete le persone più importanti del mondo perché avete il potere di chiamare Cristo sull'altare e vi ubbidisce. Mamma mia. Oh, amici, sono parole vere, eh? Noi, ma te fa, a noi peccatori come voi, cristianacci come voi, il Signore ci ha affidato il potere di cambiare un pezzo di pane nel Figlio di Dio. Ma siamo matti? Mistero della fede. Ah, Signore, aumenta sta fede, perché qui è un problema grosso, eh? Vedete, una cosa che io non avrei voluto fare quando ho costruito la chiesa, fare la cappella. Questa sala, come purtroppo oggi succede, è diventata una sala d'assemblea, talvolta anche di concerto, talvolta di conferenze. Le nostre chiese, d'una volta, fino al Concilio Vaticano II, avevano Cristo e Eucaristia davanti di rimpetto alla porta. E tu, quando entravi in chiesa, vedevi la lampada accesa e dicevi, oh, c'è il Signore, nel nome del Padre, e si inginocchiava. Adesso voi venite, dove sta Gesù Cristo? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Sta là. Ma vi viene mai l'idea di salutare Gesù Cristo vero o Gesù Cristo statua? Pensateci. Una delle storture, purtroppo, che io non ho mai approvato. Non mi piace. Perché queste chiese sono diventate sale. Pensatene un'altra. Voi avete l'inginocchiatoio. L'ho voluto! Doni, mi dicevano, leva gli inginocchiatoi. Invece di 900 posti saranno 1.004. Non me ne importa niente, ho detto io ai miei consiglieri, falsi consiglieri. Io ci voglio l'inginocchiatoio, perché lì la mia gente si deve inginocchiare quando scende Gesù Cristo. Non deve stare in piedi con le mani conserte, con le mani in tasca, quello è un gesto che non ha nulla. Quando Cristo scende sull'altare, tu ti devi inginocchiare per adorare il Signore. Ma che ti importa se 500 posti di meno? Ma io voglio gente che prega, gente seduta quando ascolta, gente che si ginocchia quando scende Gesù Cristo, eh? Amici, abbiamo tolto anche questo segno. Il nostro corpo ha tante posizioni e tutte hanno un significato. Inginocchiarsi è adorazione. Quando io consacro, inginocchiatevi, non state in piedi, è mancanza di rispetto. Amici, mistero della fede. Se voi non siete attirati dal Padre, di fronte al mistero eucaristico, voi vi perderete. Noi dobbiamo disporci. Possiamo disporci con la preghiera umile e fiduciosa ed esercitando atti di fede. Signore, aumenta la mia fede. Io non vedo, non ti sento, non ti sento. Voglio un episodio che ho raccontato ai vostri ragazzi. Quando ad Ars c'era il santo curato d'Ars, no? Quest'uomo era più il tempo che passava a preghiera che a dormire. Metteva l'anca al daio di patate per tutta la settimana e arrivederci Roma. Tutte le sere alle 5 puntualmente un contadino posava la zappa e la vanga fuori dalla porta. Stomino, dritto al tabernacolo, seduto davanti alla prima panca, fermo, immobile. Il curato d'Ars, senza sospettito, dice, ma che viene a fare tutti i giorni alle 5 della sera? È andato sul matroneo, senza farsi vedere, per vedere cosa succedesse. E Stomino era lì in prima fila, con le braccia conserte, così guardava il tabernacolo e non muoveva le labbra. Allora un giorno lo affrontò. Bonomino, ma che venite a fare? Ci vengo a pregare. Ma io non vi vedo mai muovere le labbra. E lui rispose, nessuno mai me lo ha insegnato. Non conosco nessuna preghiera. Dice, allora come fate? E lui rispose, ma non occorre pregare. Sentite che roba. Io lo guardo, lui mi guarda. Amici, di chi è guardarsi? Chi è che si guarda negli occhi? Gli innamorati. Sì, lo sapete. Sì. Gli innamorati, prima di con tante parole contenta la team e Vodafone, dura il telefono. Poi man mano che vanno avanti, la team guadagna di meno, le parole scompaiono, meno parole, ci si guarda, poi ci si fissa, poi ci si innamora e poi. Sant'Agostino dice che quando noi parliamo le parole diventano insufficienti quando il cuore pulsa. Alla parola succede la musica e infatti ci ritroviamo a muovere i piedi. Chiaro, quando siamo contenti c'è la gioia, no? Manco la musica è capace di riempire la fame dello spirito. A un certo punto anche la musica, ecco, smette anche quella di suonare. Che fa? Ci si guarda. Gli sguardo degli innamorati. Io lo guardo e lui mi guarda. Amici, ma noi con Gesù lo guardiamo? Ai vostri ragazzi ho spiegato che per poter pregare occorre fare 7 tipi di silenzio. Adesso non vi faccio una lezione, ovviamente, no? Ma ve ne accenno qualcuna. Quando noi rientriamo noi stessi e vediamo la nostra coscienza, ci sentiamo confusi. Perché? E siamo peccatori, no? Sbagliamo tutti i giorni. Signore, sì, buonasera, del marinaio. E continuiamo a sbagliare. Tutti, anch'io. Le promesse del marinaio. E ci sentiamo, quando rientriamo in coscienza, in silenzio, confusi. Poi abbiamo un altro tipo di silenzio, del turbamento, quello di Maria. E Maria, quando Dio ti parla e ti fa un progetto più alto di quello che tu pensi, ti senti turbato. E la Madonna, quando l'angelo l'annunciò madre del Cristo, fu profondamente turbata, dice l'apostolo, dice l'evangelista Luca, e rifletteva confrontandosi a ping pong fra la sua volontà e la parola dell'angelo, e rifletteva e rimaneva profondamente turbata. Poi c'è la preghiera del vuoto. Signore, sto davanti al tabernacolo, io non so niente da dirti, e magari c'è boom, una capocciata sul banco, no? Non c'è niente da dirti, non mi vengono le parole, ma che te dico? Amici, quando due persone non si parlano più, marito e moglie, fidanzati, la musica è finita, tutto è finito. Quando tu non hai più le parole o lo sguardo, la musica è finita, eh? Il silenzio del vuoto. Signore, sto lì a perdere tempo. Non mi viene niente, non ti dico niente, non sento niente, non tocco niente, stai a perdere tempo. Amici, io ragazzi, io ho detto non perdete tempo, state lì, di Signore, oggi non c'ho niente da offrirti, oggi il mio cuore sanguina e non, tu lo vedi, io Signore ho la bocca chiusa, sono tanto triste, non mi viene niente, né parole né sentimenti, abbi misericordia. Quella è una grande preghiera, il silenzio del vuoto. Il deserto, quante volte anche a me capita, quando mi metto in preghiera, che non mi sintonizzo con lui, chiaro? No, oggi abbiamo un termine nuovo, non mi configuro telefonini, mi interfaccio, così si dice, no? Imparate queste cose, se io non mi interfaccio con Gesù Cristo, è un problema grosso, c'è il silenzio del cuore e infine c'è il silenzio dell'amore, bello. Quando si ama si sta zitti, le parole disturbano, è vero, l'avete provato come fidanzati, come marito e moglie, come nell'amicizia, quando sei nell'acuto dell'amore anche le parole sono di disturbo, allora si fa silenzio, è il silenzio dell'amore. Amici, davanti a Gesù, e concludo, voglio farvi sentire cosa dice Sant'Alfonso Maria dei Liguori, l'abbiamo celebrato questi giorni, no? Dice: o Dio sacramentato, o pane degli angeli, o cibo divino, io ti amo. Ma né tu né io siamo contenti del mio amore. Ti amo, ma ti amo troppo poco. Fa, o Gesù, che il mio cuore si spogli di tutti gli affetti terreni e faccia posto, anzi, dia tutto il posto al tuo amore. Per innamorarmi tutto di te e per unirti tutto a me, ogni giorno tu scendi dal cielo sull'altare. È dunque giusto che io non pensi altro che ad amarti, ad adorarti e a darti gioia. Ti amo con tutta l'anima mia, ti amo con tutti gli affetti miei, e se mi vuoi pagare quest'amore, bello, dammi maggiore amore.